Allora, leggiamo il Salmo 62, i versetti 1 e 2.
L'anima mia trova riposo in Dio solo. Da Lui viene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio alto rifugio, io non sarò mai smosso.
Amen. L'anima mia trova riposo in Dio solo e io non sarò mai smosso, dice Davide. Poi andiamo al Vangelo di Matteo, all'11, capitolo 11, versetti dal 25 al 30.
In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce ed il mio peso è leggero. Amen.
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 E qua Gesù, quando parla Gesù è la sapienza applicata alla vita, è l'amore reso perfetto, è l'amore perfetto, è la legge che si incarna e dà esempio di come deve essere la vita di ogni uomo. Ha nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli fanciulli. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. E poi dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore. Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Poi andiamo alla prima lettera ai Corinzi, il capitolo 5, i versetti dal 6 all'8.
Il vostro vanto non è buono. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Toglietevi adunque il vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Amen.
Amen. Allora, potete accomodarvi. Volevo dire anche alle sorelle che sono a casa che se vogliono pregare, di non desistere, che il Signore è paziente a tempo e aspetta, noi aspettiamo col Signore. Se qualcuno vuole pregare, dire qualcosa, ben venga. Perché ho visto delle sorelle che volevano magari pregare e poi non sono riuscite. Comunque, il Signore sa cosa abbiamo in cuore. Allora, anche questo brano qua è di Paolo che scrive ai Corinzi. È molto molto bello, molto importante perché. E poi la parola del Signore va letta con calma, perché Magari se uno non la capisce la rilegge e aspetta, e la rilegge e aspetta, finché il Signore non le apre la testa e il cuore per comprendere quello che è. E se non lo comprende vuol dire che deve fermarsi, allora magari deve aspettare ancora e fermarsi, e il Signore poi arriva e ti spiega quello che è, di cui hai bisogno. Perché io credo che funzioni solo così nella fede. Io ho questa esperienza e credo che sia così. Poi correggetemi se dico cose sbagliate, però non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Il vostro vanto non è buono, ma adesso vediamo perché non è buono il vanto dei Corinzi. Però questo vale per tutti e vale anche per noi, non solo per i Corinzi. Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta. E poi dopo c'è una virgola e dice, come ben siete senza lievito. Cioè, senza lievito, se siamo credenti, siamo già una buona pasta. Vuol dire questo la parola del Signore. Senza lievito. Quindi dice di toglierlo, se per caso ci accorgiamo che abbiamo ancora. E vediamo che cos'è il lievito, è un esempio che raffigura l'orgoglio dell'uomo. Il contrario di quello che diceva Gesù, umile e mansueto. La vostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e verità. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Senza il lievito dell'orgoglio umano, con l'orgoglio umano non si può adorare il Signore, perché va tolto via. E l'orgoglio porta a malvagità e a malizia, come dice qui. E niente, in questi giorni, ieri che stavo, non in questi giorni, ieri che stavo leggendo, sono andato a leggere come funziona lo lievito, perché non me lo ricordavo più. E praticamente è un fungo, produce una reazione chimica o nel vino o nella birra in cui viene aggiunto. Quindi porta alla fermentazione alcolica e quindi porta alla gradazione alcolica. E invece nella pasta, quando uno aggiunge il lievito, praticamente il lievito fa gonfiare la pasta, perché il lievito è un agente esterno che l'uomo aggiunge alla pasta. E ne basta una piccola quantità, basta pochissimo lievito per fare gonfiare tutta la pasta, tutto l'impasto. Per quanto riguarda il pane, l'anidride carbonica, la reazione di fermentazione, perché qua il vostro vanto non è buono, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta, parla proprio di fermentare, vuol dire che lavora questo lievito, lavora all'interno, come l'orgoglio lavora all'interno dell'animo umano. E cosa produce? Per quanto riguarda quando si fa il pane, produce anidride carbonica, cioè che è quella che fa fare gli alveoli nella pasta, fa gonfiare la pasta letteralmente, è alcol. L'alcol viene poi eliminato con la cottura. Però quello che è importante riflettere è che questo agente esterno lavora all'interno della pasta e basta una piccolissima quantità per fare un'azione su tutto quanto l'impasto. Quindi, riportato noi, basta una piccola quantità di orgoglio che questo fermenta, fermenta, cioè fa una reazione nel nostro cuore, nel nostro animo, e fa montare tutto quanto il nostro cuore, il nostro animo. E questo io credo che sia un paragone proprio, proprio calzante e azzeccato per quanto riguarda l'orgoglio umano e il suo effetto nella condotta di ogni uomo nel suo rapporto con Dio. Il lievito è paragonato al vanto che gonfia di orgoglio il cuore dell'uomo, sin da non far più riconoscere il proprio peccato, perché quando uno si gonfia di orgoglio non vede il proprio peccato, non lo vede, perché per vederlo ci va umiltà. A volte l'umiltà viene perché arrivano delle bastonate nella vita, e le bastonate del Signore sappiamo che sono necessarie se vogliamo essere credenti per cambiare. E se uno assorbe queste bastonate per fede, allora sì che diventa umile e vede il suo peccato. Infatti, in questo brano di Corinzi, l'orgoglio di Corinzi era talmente alto che non si rendevano conto di quanto grave era il loro peccato che tolleravano all'interno della loro assemblea. E quello era il peccato di fornicazione all'interno della comunità, cosa che nemmeno veniva nominata tra i gentili. Infatti dice, si ode addirittura dire che tra di voi vi è fornicazione, è una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili, cioè che uno ha la moglie del padre. Vedete a che punto può arrivare l'orgoglio e il vanto umano, che non si rendevano conto che questa era una cosa che andava estirpata. Questo orgoglio, dice anche la scrittura, precede la rovina, la caduta. Per questo la scrittura ci ammonisce così tanto sul peccato di orgoglio, perché è una condizione del cuore che non deve esistere in un credente, non deve esistere, non deve più esistere almeno. Si deve morire al peccato, ma in particolar modo oggi parliamo di questo peccato, che è il peccato d'orgoglio. Infatti l'orgoglio, come accennato prima, porta a sottovalutare il peccato e sottovaluta anche quanto questo peccato sia grave agli occhi di Dio e quanto questo peccato sia offensivo. Offensivo, offendiamo la figura di Gesù Cristo, che è morto per i miei peccati, fratelli. Se non riconosciamo la gravità del nostro peccato, non rispettiamo il Padre, ma offendiamo anche Gesù, perché disprezziamo il suo gesto. La santità di Dio non può coesistere con il peccato. Infatti sono nature completamente opposte la santità e il peccato. Quando si parla della volontà di Dio, chi commette il peccato non fa la volontà di Dio, va contro Dio, perché questo è quello che il diavolo, Satana, l'avversario vuole fare, tenerci lontano dalla volontà di Dio per la nostra vita, farci deviare strada, avere dei dubbi. Paolo ci incita, veramente ci incita, a togliere il lievito dalle nostre vite, affinché siamo una nuova pasta, e se togliamo il lievito siamo già una buona pasta, come abbiamo letto prima. Una pasta che non si gonfia più, ma vuole che siamo, il Signore, una pasta azima, asciutta. La sobrietà significa questo, in modo che festeggiamo la presenza del Signore oggi qui, ma anche oggi pomeriggio quando saremo con i nostri cari o domani quando andiamo al lavoro, in modo tale che festeggiamo la presenza del Signore nel nostro cuore con sincerità e verità, perché dice la nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Celebriamo perciò la festa. E la festa qual è? La festa è parlare del Signore, incontrare con Lui, averlo nel nostro cuore. Non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Se veramente Cristo è il Figlio di Dio per noi, ed è morto per i miei peccati, ed è risuscitato il terzo giorno, e io credo in questo, e devo crederlo con tutto il cuore, che altro voglio di più della vita, fratelli? Che altro voglio di più? Questo non mi dovrebbe bastare? Certo, quando uno è giovane ha tante aspettative, ed è giusto che ci siano le aspettative. Il Signore non vuole mortificarci, vuole però mortificare il nostro orgoglio, il nostro io, con la sua santa parola, affinché capiamo che la saggezza viene da Lui e noi non possiamo essere sempre ribelli nella nostra vita, perché altro che bastonate prenderemo dal Signore. Arriverà il momento che il Signore ci lascerà stare nel nostro brodo, nei nostri peccati. E quindi questa è la fine, è tremenda. Vedete, le opere giuste non servono a nulla agli occhi di Dio, di un Dio santo, se il nostro cuore non è completamente cambiato. Se il nostro cuore non è cambiato, se non siamo una nuova pasta, quello che facciamo di bene è sempre un abito sporco agli occhi di Dio. Ho sentito in questi giorni un esempio molto calzante e parlava di questa storia, che non so se è vera, ma comunque è un esempio che fa capire molto bene. Se noi abbiamo un lebbroso, cosa serve andare in un negozio, nel negozio più bello di Torino oppure nel negozio più bello di Roma, e comprare i vestiti del miglior lino per avvolgerlo e per poterlo rendere presentabile? Dopo poco tempo, anche questo lino finissimo si macchierà di sangue e tutta l'impurità corromperà questo vestito così prezioso. Queste sono le opere morte degli ipocriti che vogliono farsi belli di fronte agli uomini e non vogliono cambiare il proprio cuore. Sono le persone religiose che si comportano così, che vogliono salvare solo l'apparenza, però non vogliono piacere a Dio. Io ti prego, Signore, affinché non siamo blasfemi nell'accostarci alla tua santa presenza. Parlo per me, perché il Signore mi ha messo in cuore questo ieri quando leggevo la sua parola. Ogni uomo di Dio, come vedremo tra poco, in tutta la storia della fede, è sempre stato un uomo umile, ma veramente umile. L'umiltà non vuol dire andare in giro come uno straccione, l'abbiamo già detto tante volte, o fare il finto povero, il finto pezzente, colui che fa finta di non capire. Quello è solo frutto dell'orgoglio umano, cari fratelli. Il Signore lo sa cosa abbiamo in cuore. Essere veramente umili per un credente vuol dire aver conosciuto il Signore ed averlo riconosciuto come Signore della propria vita. È una cosa personale questa. Non è una cosa che se tu vieni in una chiesa hai in automatico. Non è così. Abbiamo sempre detto che la salvezza è personale. Perché non ci si può beffare di Dio. Altrimenti, se continuiamo per questa strada, andiamo incontro a una condanna senza appello. Davide, re Davide, adesso andiamo al Salmo. Non ci deve stare questo segnalino. Comunque, Davide, che era un re, Davide è stato il più grande re che ha avuto Israele. E tra gli uomini dell'antichità forse erano dei re più grandi. Però, pur essendo re, sapeva da dove era stato tratto. Lui era solo un pastore di pecore. E sapeva cosa il Signore gli aveva perdonato e cosa il Signore aveva operato nella sua vita. Infatti Davide era un uomo completamente riconoscente a Dio. In tutti i suoi salmi, in tutti i suoi scritti, non manca mai la riconoscenza a Dio, la gratitudine. Però, pur essendo re, era un uomo veramente umile al cospetto di Dio. Solo quando si è inorgoglito ha peccato gravemente, come nel caso di Bezzabea e di Uria l'Ittita. Infatti Davide poi ha scritto, ma l'ha scritto mosso dalle sofferenze che ha dovuto patire per la lontananza dal Signore, perché il Signore in un altro salmo dice anche che sentiva il peso di Dio quasi che lo schiacciava, finché non si è reso conto del suo peccato. Quindi magari quando uno sente come se la giornata fosse così pesante, un cielo plumbeo, sente l'insoddisfazione nel mondo, la solitudine forse anche, è perché il Signore ti vuole lasciare nel tuo brodo per farti ravvedere. Infatti poi ha scritto anche nel Salmo 19, trattieni il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano sopravvento su di me. Vedete, la volontarietà è legata all'orgoglio, è legata alla ribellione. Una persona inizia a maturare nella fede da cambiare veramente quando riconosce quanto è grave la propria condizione di peccato al cospetto di un Dio santo e quanto più inizia a conoscere la santità di Dio, diciamo attenzione, non perché sono cose che dico io, ma perché io credo sia così, quanto più inizia a conoscere la santità di Dio, più vede in profondità il suo cuore. E il suo stato di peccato e la gravità del suo peccato alla luce però dell'amore di Gesù Cristo. E questo è perché Dio sì è un giudice, ma è anche salvatore. E questo è presente in tutta la scrittura, dall'Antico al Nuovo Testamento. In Deuteronomio il Signore parla così a Mosè, quando compone quel cantico bellissimo, quel cantico di Mosè. E lo stesso parla così Gesù. Quindi una persona che è in questo stato non è più ipocrita. Riconosce il suo peccato e lo denuncia al Signore per essere perdonato e guarito. Se non fa questo, non viene perdonato e l'ira di Dio rimane su di lui. Ma se confessa il peccato e lo abbandona, viene perdonato. E sentendo il perdono di Dio, la sua anima e il suo cuore vengono guariti. Questi sono i passi da fare secondo la fede di Dio e non secondo le religioni e l'orgoglio degli uomini. Quanto più un uomo si sente sporco, tanto più, se è credente, si sente il bisogno di essere lavato da Gesù Cristo. E dopo che è stato lavato, se una persona è sincera e dà a cuore la verità, cerca il suo Signore per ringraziarlo. E il suo cuore è pieno di gioia e di ringraziamento per questo Dio che non vede, ma che ne avverte i suoi benefici effetti nella sua propria vita. È solo questo, fratelli. Non c'è sapienza umana in questo, c'è solo intelligenza di Dio. E la fede è una risposta di amore, amorevole, di un uomo ad un gesto ancora più grande di amore, vero. Il gesto più grande che è stato fatto nella storia, in tutte le epoche, preparato, dice la Scrittura, fin dalla fondazione del mondo. Fatto da Dio nei confronti di un uomo che non sa amare. Quando nasce l'uomo non sa amare. E soprattutto il peccato e la vita lo indurisce talmente tanto che anche se sapeva amare un pochino si dimentica tutto. E il suo cuore si indurisce e diventa come una pietra. Quindi, quando uno crede, sopporta una vita difficile grazie a Cristo. Affronta le prove solo grazie a Cristo. Io sono, tra virgolette, parlo di me in prima persona, ma può essere un fratello che c'è qui oppure un fratello che è a casa. È in varie difficoltà, sono in varie difficoltà solo per l'amore di Cristo che mi spinge, mi sostiene e mi costringe a non abbandonare il percorso, a non gettare la spugna come fanno gli ipocriti e i codardi, fratelli. Se uno deve soffrire per Cristo, c'è scritto. E sia ringraziato il Signore. Sia ringraziato il Signore. Ma se uno soffre per il male che ha commesso, allora questo non fa parte della fede, ancora, deve ancora ravvedersi. Però se uno è in pace con Dio e soffre perché il mondo c'è scritto: fatevi coraggio, nel mondo avete tribolazioni, ma io ho vinto il mondo, dice Gesù. Questo lo dice Gesù. Le tribolazioni ci sono nel mondo. Per il lavoro, per le difficoltà dei rapporti con le persone, per questo mondo che è diventato veramente malvagio. Non vedete le notizie che arrivano da tutte le parti? Le guerre, ci sono rumori di guerre e ce n'è in ogni dove. I terremoti, quello che è successo questa settimana in Myanmar. 1200 persone in pochi secondi sono morte. La terra si è aperta, ha inghiottito tutti. Cosa diremo? Che Dio è ingiusto? No, fratelli, perché siamo credenti, siamo una nuova pasta. Il Signore ci ha cambiato il cuore. La nuova pasta vuol dire che questo corpo è comandato da un'anima che vuole assomigliare a Gesù, vuole avvicinarsi a Gesù. Non diremo che Dio è ingiusto, anzi. Gli uomini sono senza Dio, questo che dobbiamo dire agli increduli. Non che Dio è ingiusto, ma che gli uomini sono tutti senza Dio. Si preoccupano di fare rifugi antiatomici. Ma il nostro rifugio, qual è il nostro rifugio? Ed è un rifugio migliore dell'Iron Dome che c'è in Israele, ed è Gesù Cristo. In Apocalisse c'è scritto che i grandi della terra, i peccatori, tutti gli increduli si nasconderanno nelle grotte dicendo alle rocce cadeteci addosso perché si sta per manifestare l'ira di Dio. E adesso siamo veramente nella retta finale della storia. Quando leggevo Apocalisse tanto tempo fa non lo capivo, i tempi di cui parlava Apocalisse. L'Apocalisse è stata rivelata a Giovanni, è un libro rivelato a Giovanni e parla dei tempi che sono dalla morte di Gesù fino al suo ritorno. E questo è il tempo biblico. E gli ultimi tempi sono questi. Se noi leggiamo cosa dice in Apocalisse, sta letteralmente succedendo questo. Ieri ho scoperto una cosa incredibile che non avevo mai sentito. Ho letto una notizia che in America, negli Stati Uniti, c'è carenza di uova. C'è carenza di uova. E come una nazione così potente? Allora significa che qualcosa non funziona, che l'uomo si comporta veramente senza Dio, fa tutto senza Dio. Però in Apocalisse c'è scritto, guardate, ho aperto la pagina, è subito quella pagina lì, senza avere il segno. Apocalisse 6 dice, quando egli aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva, vieni e vedi, e io vidi, ed ecco un cavallo nero. E colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. Questo io credo rappresenti la fame nera che dovremmo andare incontro, che ci sarà nel mondo. E udì una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva, un chenice di frumento per un denaro e 3 chenici d'orzo per un denaro, e non danneggiare né l'olio né il vino. Sono andato a vedere cos'era il chenice. Il chenice è una misura degli aridi, cioè delle farine, del grano, che si aveva ad Antiochia e in Medio Oriente era così. In Giudea, Samaria si misurava ed equivaleva 1,09 litri. E il denaro era il salario della giornata di lavoro di un operaio, e la giornata di lavoro era di 12 ore all'epoca. Quindi per avere 1 litro di farina o di frumento, tu dovrai dare l'intera giornata di lavoro che tu farai, 12 ore, come dice la Bibbia. E non mi sembrano i tempi che ci sono adesso, fratelli. C'è carenza di uova, ma come? Una nazione così ricca ha carenza di uova. Vedete che ci stiamo veramente avvicinando a quello che la Bibbia anticipa. Veramente ci stiamo avvicinando alla retta finale della storia. La parola del Signore è chiara, non ci trae in inganno. Sono gli uomini che ci vogliono portare all'inganno e quindi vogliono che abbiamo paura, vogliono che ci spaventiamo per queste guerre. Certo che la guerra fa paura, ma siamo mica degli animali che non lo capiamo questo. Però il Signore vuole che noi non ci facciamo prendere da questa paura. Nemmeno la paura deve stare tra noi e Gesù Cristo, nemmeno la paura, perché il suo amore è più forte di questa paura. Paolo in 2 Corinzi 5 scrive, infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. L'amore di Cristo ci costringe, dice Paolo, per quello che prima ho detto che non dobbiamo abbandonare, gettare la spugna come i codardi agli increduli, perché l'amore di Cristo ci tiene attaccati a Lui. Ci costringe che se cadiamo a rialzarci, andare a confessare il nostro peccato perché vogliamo fare parte di questa grande salvezza che è stata data agli uomini. Il Signore è paziente, sa le nostre difficoltà, le sa tutte, ed è misericordioso, è per quello che aspetta che tutti entrino all'interno dell'arca e non ha ancora dato il suono dell'ultima campana, per dirla in modo come cinematografico, non ha ancora suonato l'ultimo rintocco in cui la porta si chiude. La fede, fratelli, è una via per persone coraggiose, che non lo erano coraggiose. Io non ero coraggioso, sono mai stato coraggioso. Avevo paura di tantissime cose da bambino, avevo paura persino degli animali feroci. Anzi, chi è diventato credente, prima era una piccola persona e anche meschina, ma per Cristo, fratelli, questo è altro. Questo è altro, ben vengano le difficoltà, ben vengano le prove. La mia grazia ti basta, ha detto il Signore a Paolo. Non è quindi pesante dedicarsi alle cose del Signore con tutte le forze che il Signore ci dà, anzi, questo può solamente scaturire da un cuore grato, indipendentemente da cosa farà il Signore per me o per te, fratello. E forse questo è il senso più alto dei versetti 1 e 2 del Salmo 62. L'anima mia, li rileggo un attimo, l'anima mia trova riposo in Dio solo, da Lui viene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio alto rifugio, io non sarò mai smosso. Vedete, fratelli, il Signore mi fa del bene per il solo fatto di conoscerlo, per conoscere il suo carattere, le sue qualità. Queste che mi fanno stare bene. E ho imparato in questi anni che conoscere com'è veramente il Signore mi calma il cuore, mi calma veramente il cuore, mi fa stare bene. Anche se non ho avuto le benedizioni che magari altri fratelli hanno avuto, non c'entra questo. Grazie a Dio posso essere saldo e sapere in chi ho creduto, e sapere in chi ho creduto perché lo conosco. Non è voglio vantarmi che io conosco solo qualcosa che mi è stato dato in relazione alla misura di fede che è stata data a ciascuno di noi. Però sapere in chi ho creduto mi fa stare tranquillo, anche durante la prova. Questo implica un credere semplice e disinteressato, indipendentemente dalle benedizioni che il Signore può darmi. Un credente che vuole maturare sa che prima di tutto occorre cercare il Signore e questo lo si può solo fare andando nella propria cameretta, lontano dal baccano della gente e il Signore che è fedele si farà trovare. Non perché meritiamo qualcosa, non ce lo fa perché siamo migliori degli altri o perché il Signore è vero che ci sceglie, perché Gesù dice quelli che tu hai dato a Lui. Parlando del Padre, quelli che tu mi hai dato, Padre. È il Signore che ci sceglie, ma non perché meritiamo qualcosa, ma perché l'Eterno ha a cuore il suo santo nome e la sua reputazione. E poi perché è veramente buono e misericordioso a diversità degli uomini. Il Signore gioisce quando qualche incredulo dice, quello lì sì che è un vero credente, perché anche se soffre non si lamenta. Ma non perché gli piace soffrire il dolore, perché abbiamo detto anche prima che il Signore vuole che gioiamo delle benedizioni che ci dà, ma perché ha in cuor suo una gioia più grande, che è la comunione con Dio riconquistata. Da Gesù, non da me o da te, fratello. L'ha riconquistata Gesù questa comunione. Per questo Gesù ringrazia il Padre, che ha nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti, a coloro che vogliono fare di tutto una dottrina. Ma prendiamolo. Il Signore dice: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, i quali sono privi di corruzione del mondo. E anche sono privi del modo di pensare contorto che ha il mondo. Vedete, anche qui in questo brano c'è anche una cosa molto bella che viene detta, che la conoscenza del Padre è una rivelazione di suo Figlio. Cioè, se noi conosciamo il Padre solo grazie a Gesù che ce l'ha fatto conoscere, perché dice: se non il Figlio è colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Solo il Padre conosce il Figlio e il Figlio conosce il Padre, solo il Figlio conosce il Padre e coloro i quali il Figlio avrà voluto rivelarlo. Vedete che qui non c'entra la preparazione, la cultura, l'intelligenza umana, ma è una grazia anche questo. Questo lascia veramente a bocca asciutta tutti coloro che si fregiano di titoli, di preparazione accademica, che parlano di teologia, ma che non hanno una vera conoscenza del Figlio di Dio. Permettetemi questa esagerazione o iperbole. Nel regno di Dio, una prostituta convertita e lavata da Cristo avrà una conoscenza personale del Signore che farà invidia al più grande teologo. Questo che ho imparato dalla Scrittura, e credo che sia proprio così. Però questa prostituta si deve far lavare. abbandonare la sua vecchia strada e accettare che il Signore faccia di lei quello che il Signore vuole per ciascuno dei suoi figli. E queste sono le benedizioni del Signore, fratelli. Sono le benedizioni più grandi. E quindi anche se io e Daniele non abbiamo figli, io sono contento e sono felice di quello che il Signore mi ha dato nella vita. Non voglio nient'altro. Anche se è un lavoro che è faticoso, io sono felice perché sento che il Signore opera nella mia vita. Solo questa settimana avevamo un problema per degli incassi che non erano arrivati. In questo mondo che è così contorto succede spesso questo. Ed eravamo sotto zero, come ditta, proprio sotto zero. E da tanti anni che non succedeva una cosa del genere. Ebbene, io 10 giorni fa ho chiesto a questi clienti di, insomma, di quagliare un po', perché se no io... Però mi è stato consigliato di dirgli che io non potevo andare avanti sui lavori se non incassavo. E questo me l'ha consigliato con un architetto con cui collaboriamo, che è molto bravo. Però io ho chiesto al Signore se dovevo fare veramente così. E non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Ho chiesto solo al Signore di intervenire. Ed è passata più di una settimana e questo cliente mi ha mandato un messaggio che, insomma, aveva intenzione di pagare, quindi gli ho fatto la fattura e ha pagato. Però vedete, non ho forzato la mano come mi veniva consigliato dal mondo, ma ho lasciato che il Signore intervenisse. Io ho chiesto una sola volta a questa persona e avevo bisogno, insomma, di... E questo mi ha dato una grande gioia in cuore, perché vuol dire che il Signore ha ascoltato e ha visto le mie difficoltà. E quindi, quando il Signore ti risponde, cosa vuoi di più dalla vita, fratello? Cosa vuoi di più? Quando il Signore risponde alle nostre preghiere, cosa vogliamo di più? Certo, desiderare qualche soddisfazione nella vita è anche legittimo, ma non, anche se non arriva, non fa lo stesso. Fa lo stesso perché se apriamo veramente il Signore nel cuore, la nostra arca è il Signore, la nostra cupola di ferro è il Signore, il nostro rifugio antiatomico è il Signore Gesù. Il Signore dice ancora di imparare da Lui, che è mansueto e umile di cuore, affinché possiamo trovare il vero riposo alle nostre anime. Imparare veramente a riposare la nostra mente e il nostro cuore su Cristo, questo è il solo modo per tenere lontano le paure e lo sconforto per la vita, che può essere anche molto dura. In questo modo, il giogo di Cristo, che rappresenta il legame intimo che abbiamo con Lui, ed è quello che ci tiene veramente attaccati al Signore. Come prima ho sentito che è stato letto, voi siete i tralci e io sono la vite. Ogni tralcio che non rimane nella vita non porta frutto. E così è per il giogo di Cristo. Se non siamo attaccati a Lui, non siamo sotto il suo giogo. E se non siamo sotto il suo giogo, perché vogliamo fare la nostra strada. Però il Signore ci dice anche che se stiamo veramente attaccati a Lui, abbiamo comunione con Lui. Questa comunione è veramente dolce, fratelli, è veramente dolce. Riempie il cuore e la bocca e il palato di tutti i desideri dell'animo umano. Quindi il suo carico, il suo giogo, è leggero. È per questo che dice che è leggero il Signore. Perché uno può dire, ma come può essere un giogo leggero? Ma il giogo di Cristo è veramente leggero. Perché dobbiamo imparare da Lui, essere umili e mansueti di cuore. Forse non è leggero perché non siamo ancora umili e mansueti di cuore. Proviamo anche a invertire il ragionamento. Al contrario, quando abbiamo questo giogo sul nostro collo, che è dolce per chi crede, le cose del mondo ci diventano pesanti e ci imbarazzano. Quelle che prima ci piacevano così tanto, ora le troviamo così noiose e veramente pesanti, assurde. Perché questo significa che Gesù Cristo ci ha liberati anche da questo. Quando l'anima è tranquilla, dice sempre Davide, come un bambino divezzato sul seno di sua mamma. Lui aveva un'anima così, il re Davide. Quando quindi l'anima è tranquilla, allora il riposo del corpo è veramente dolce e uno può dormire sonni tranquilli, perché si addormenta sapendo che il Signore veglia su di lui e sulla sua famiglia. Quindi oggi, fratelli, vogliamo veramente chiedere al Signore che diventi lui il nostro giogo, che noi vogliamo portarlo questo giogo, perché vogliamo imparare da lui a essere umili e mansueti di cuore. Perché l'umiltà e la mansitudine del cuore fanno sì che noi camminiamo con Cristo, fanno sì che ci allineiamo alle sue direttive e non seguiamo più la caparbietà del nostro cuore. E fanno sì che compiamo la volontà di Dio per noi. Ringraziamo il Signore se abbiamo in cuore questo e facciamolo con tutto il cuore spontaneamente, senza prepararci niente, perché il Signore sa cosa abbiamo nel cuore, non possiamo ingannarlo. Se vogliamo cantare, cantiamo il Signore, se vogliamo piangere, piangiamo di fronte al Signore, sapendo che Lui è in mezzo a noi. È questo che ci deve far tremare, se non siamo a posto, ma ci deve far gioire, perché ha ancora avuto una volta misericordia di noi.